ma non so se avete notato, ci sono perlomeno due affermazioni impressionanti e sproporzionate. Una è nel testo del Levitico, quindi la prima lettura che abbiamo celebrato. Il testo termina con queste, anzi scusate, esordisce con queste parole: siate santi perché io il Signore sono santo. Insomma, impressionante, no? Perché che lui sia santo, ma che poi lui. Invece il verbo è forte, insomma, non c'è niente da fare, visto che di fatto renderlo con un imperativo, come è stato fatto dal traduttore italiano, è giusto. Siate santi, no? Non si scappa, solo che non si capisce come si fa. No. Perlomeno non riusciamo a coglierlo con i nostri criteri più immediati. E così ancora termina il testo del Vangelo. Dice: voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Questa parola perfetto l'abbiamo già trovata, due domeniche fa. E lì che spiegazione dobbiamo dare? Perché la diceva: voi perfetti, parlo in mezzo a voi come a perfetti. Cosa vuol dire? Ecco, dicevamo che era opportuno staccarci dalla tradizione culturale alla quale più istintivamente noi apparteniamo, insomma, no? Che è questo mondo romano, diciamo così, greco e romano, che caratterizza le fonti più importanti del pensiero dell'Occidente. Spostarsi nel pensiero semitico, nel pensiero ebraico, e per il quale quindi essere perfetti vuol dire capire che non siamo mai arrivati. Ecco, mentre il perfetto, diciamo così, occidentale è uno col pennello, l'opposto, ovvero questi perfetti, così per esempio si dice anche per i giusti, chi sono i giusti? Sono quelli che continuamente si dissetano alla giustizia di Dio. Chi sono i perfetti? Sono quelli che pensano che sempre bisogna camminare. Ma quindi questo ci introduce anche nella domanda: allora, che cos'è la perfezione di Dio? Perché Dio è perfetto? In che modo Dio è santo? Dove si manifesta la sua santità? In che cosa la si riconosce? E la si riconosce proprio nel tema centrale di oggi. Dio è perfetto perché vuole bene, perché è amore. Per esempio, una delle note forti della sua perfezione è che vuol bene no. E quindi non vuol bene a una certa tipologia di umanità, o di appartenenza religiosa, o di tradizione, o di merito, ma vuole bene a tutti. A tutti. Perché? Perché è amore. Quindi non si può dire di lui se non che vuol bene. E cioè, non c'è una cosa più grande che possiamo dire di lui. Per esempio, non possiamo dire che l'attributo più grande di Dio è quello di essere la verità. Non è la verità, è la verità. Ma poi alla fine, soprattutto, prima di tutto, è l'amore. Questo è stato un dibattito colossale in questo mondo a cui apparteniamo. Ed è stata la grande personalità di Francesco d'Assisi, che stranamente non si direbbe, ma dal punto di vista del pensiero ha rappresentato una curva necessaria. Perché l'obiezione di Francesco qual è? E dice: sì, è vero, la verità è una bella cosa, ma se è finalizzata al volersi bene, se non è finalizzata all'amore, mi fido per niente della verità. È vero, in nome della verità sì, sono fatti guai e misfatti spaventosi, è vero, fino a bruciare le streghe per pensare che bruciandogli il corpo gli salvavamo l'anima. E perché poi dopo si va via, si impazzisce nei temi della verità. E invece c'è questo controllo supremo che è l'amore. Ma qual è il problema gravissimo dell'amore? Il problema gravissimo dell'amore è che nessuno si può sottrarre. E quindi tutti siamo esperti d'amore. per molti motivi. Per esempio perché siamo amati. E per esempio perché sarebbe difficoltà drammatica, per molti lo è, drammaticissima, la scomparsa della persona che ci ama. Abbiamo l'impressione di non poter più vivere. Più globalmente, il non essere amati rende dura l'esperienza della vita, faticosa, incerta, problematica, molto spesso grembo anche di grandi violenze. Io ho conosciuto molto questo, non in me fortunatamente, però nell'esperienza della vita ho conosciuto molto bene che cosa voglia dire una persona non amata. È impossibile praticamente chiedergli che sia capace di amare. E quindi siamo dominati dal pensiero dell'amore, no? Siamo dominati. Ma nello stesso tempo ne siamo sempre lontani, sia positivamente nei confronti delle persone che amiamo, perché vorremmo amare di più, meglio, vorremmo far scomparire tutte delle croste che ci sono nel nostro pensiero, nella nostra personalità, e che mettono ostacolo al nostro desiderio. Vogliamo? Vogliamo essere amati, vogliamo amare, e però ci troviamo sempre indietro. Perché? Perché Dio è amore. E quindi il problema si risale, lo capisco bene, a Gesù, al dono del suo spirito, ma risale indietro. Risale alla creazione, no? Risale a quella pazzia della creazione che ogni tanto ci ricordiamo. Perché lui ha creato tutto per benino, facendo per te, come si deve fare? Hai creato per te, tutto a posto. E quindi ha creato tutte le cose secondo il loro genere, la loro specie, è vero? Quindi la creazione è proprio fatta benino. Poi sapete, no? Quella stanchezza, il sesto giorno, un po' stufo, un po' distratto, un po' fantasioso. Quando arrivo quel giorno lì, dice adesso ne facciamo un'altra di creazione. Questa è la facciamo diversa, e ha creato noi. Solo che invece di crearci in ordine, ci creati nativamente in disordine. Perché si è voluti fare come? A sua immagine e somiglianza. Che proprio è una follia. E anche il racconto del mito della creazione dell'uomo è folle, infatti, perché vi ricordate, no? Abbiamo ripetuto tante volte, fa quella statuina di terra, così dice, come tutte le altre creature, e però poi soffia dentro questa statuina la sua vita. E quindi è una creatura stranissima, la creatura umana, perché vive sempre in una specie di disomogeneità, no? Solito esempio della macchinina, no? Prendi un'automobilina Fiat, una 500 Fiat, la carrozzeria, metti dentro il motore della Ferrari, quando giri la chiave, tutta la 500 si sbullona, perché il motore è assurdo per la carrozzeria. La carrozzeria è inefficiente per il motore che ha. Noi siamo creature destinate sempre a inquietudini. Lo diceva Pascal, diceva, ma sei d'accordo tu che la creatura umana sia la creatura suprema? Sì, sì, sicuro, lui diceva, perché è la più quieta. Tutte sono quiete e invece tu sei inquieto. E anche in questo momento sei inquieto. L'inquietudine ti caratterizza ed è questo scompenso, che è uno scompenso che è dentro di te, perché c'è questa sproporzione tra come tu sei, com'è la realtà delle tue mani, dei tuoi occhi, del tuo respiro, della tua psicologia, e questo mistero che c'è dentro, che è un enorme turbamento. Puoi fare di tutto per scientificarlo, per farne in fondo ancora una specie di angolo, magari un po' nascostino, della psiche o della psicologia, però risalta fuori sempre. E quindi dall'amore siamo deliziati e torturati. Ed è lì la nostra somiglianza con Dio, dice, chiamata a sua immagine e a sua somiglianza. E quindi ci portiamo dentro questa roba, che è Dio, e non dobbiamo stupirci che sia sempre lontano, perché è Dio. E questa è la nostra condizione. Ed è la meravigliosa e drammatica condizione nella quale ci troviamo, la nostra impossibilità di starci bene. E quindi il dibattito è molto forte, soprattutto, come accennavo prima, anzi no, l'accenno adesso, con la giustizia, occhio per occhio, dente per dente. Siamo il territorio del carcere, quindi dovremmo essere sicurissimi. Te hai tirato via un occhio a uno, adesso lo tiriamo via a te, occhio per occhio, dente per dente. E però no, perché sopra c'è l'amore. Per cui sarà anche vero che quel mio figlio lì l'ha combinata grossa, e sarà anche vero che è colpevole, ma io gli voglio bene. Dio, vedete, è questo grande ma. Ed è il grande ma dell'amore. Tu fammi tutti i ragionamenti che vuoi. Per cui quello lì tante ne ha parte che meriterebbe l'inferno. Ma io gli voglio bene. È il punto cruciale. Ed è il punto nel quale si rischia sempre di far che? Di fare un passo che non ci sta. E cioè di scavalcare, pretendere di scavalcare il limite supremo dell'amore e ristabilire una giustizia. Per cui, siccome però hai fatto questo, adesso devi, e siccome hai fatto questo, allora non puoi, non si può. Facciamolo pure, ma non si può. Non si può. Per parte nostra, noi non possiamo far altro che celebrare continuamente l'amore di Dio. Io moltissime volte mi accorgo che una persona patisce perché la persona importante della sua vita non le vuole bene o non le vuole più bene. Ma lei o lui si vuole e se lo porta dentro e ti verrebbe da dire: ma basta, basta, va via, fa la morire. Non può, non può. Allora vedete, in questa suprema debolezza o potenza sta il mistero di Dio. È per questo motivo che l'amore non è cristiano cattolico e basta, per niente, è umano, andate dove volete, a tutti i livelli della cultura e della civiltà. Anche là dove potete fare delle analisi anche abbastanza corrette su certi barbarismi, su certe violenze, su certi costumi che voi potete dire sono depravati, avete tutte le ragioni, ma lui risponde a se stesso. C'è sempre. Non lo potete allontanare. Perché? La rivelazione ebraica ci dice questo. Perché siamo fatti a immagine di Dio. La rivelazione cristiana precisa questo dicendo: infatti Dio è amore. 1000 anni dopo Gesù, un personaggio che forse qualche responsabilità ha avuto sulla corruzione del pensiero cristiano, che è il più grande filosofo medievale, che è San Tommaso d'Aquino, però quando arriva lì San Tommaso dice che quando uno ama, chiunque lui sia, agisce come Dio. Quando uno ama. Capite? Quindi la cosa è il senso. Perché? Perché l'amore è la vita di Dio che ci è donata, capisci? Dice: bisogna confessarsi. Benissimo. Sono d'accordissimo. Io mi confesso molto. Però si esercita troppo poco la misericordia di Dio per noi. Cioè tu, ma tu lo sai che quando tu lo perdoni è perdonato? Ma questo lo sai, perché questa è la potenza del perdono. C'è stato un accaparramento, bisogna dirsi, insomma, tranquillamente, perché poi il sacramento della riconciliazione è meraviglioso, è un grande segno della grazia e della misericordia di Dio. Però è una specificazione di un potere che è dato a te, che è dato a te. Per cui tutte le volte che tu non perdoni, tu puoi mancare Dio a una persona, e tutte le volte che tu perdoni, tu lo metti in comunione con Dio. Certo, dice, Dio potrebbe fare a meno di te, ma non ha voluto fare a meno di te. Non ha voluto. Quindi quando Lui li manda e dice, e tutto quello che voi scioglierete sarà sciolto, e tutto quello che voi non sarà sciolto, rimarrà così, è la nostra responsabilità. Noi abbiamo un dovere enorme di esercizio della misericordia di Dio e della potenza del suo potere. Anche a un cristiano cattolico devoto, non possiamo dirgli, beh, vai a confessare. Prima perdona, dopo lui, grazie, però non potere tu. È per quello che Dio si è comunicato, perché tu abbia questa potenza per la misericordia. Quando lui li manda due a due e li manda a annunciare il Vangelo, ma non possiamo continuare a pensare che lui li mandi in giro con dei libri di catechismo, che li mandi in giro con una dottrina. Questa è una visione ideologica della fede cristiana e della bellezza del nostro Dio, perché lui in realtà invece ci fa dispensatori di perdono. C'è anche quel sistema dei palazzoni, no? Lui se ne intendeva dei palazzoni anche allora. Dice, te sono tutti i campanelli, poi ti aprono, tu entri, cosa fai? Per prima cosa ti pace. In quel momento ti comunichi la pace. Dopo già che l'andrati vorranno, starà contento alle cose che gli hai detto, ci darà anche un piatto di minestra, benone, tutto quello che fai. Ma tu, intanto, vai per questo. Questa è l'immensità del mistero di Dio. E quindi anche le specificazioni che Gesù fa, capite, sono importantissime. Parliamo della serva, la serva è importantissima. Ma ve l'ho già spiegato, ma ve la spiego. La serva è importantissima, perché? Perché, per esempio, un nostro fratello induista, se è una persona che è dentro fortemente nella sua spiritualità, tu gli dai una stella e lui continua a guardare in avanti e a rimanere immobile, e se tu lo riempi di pugni, lui continua a pugni, non ti restituisce. Questo si chiama la non violenza. A me dispiace quando l'ho tradotto in italiano queste parole della Bibbia con il termine non violento, perché non è vero che noi siamo dei non violenti, non è vero per niente. Se uno ti dà la stella, tu non puoi lasciarlo in pace, ma devi dirgli, dammi un'altra piccola. Perché sono proprio cretino, perché sono proprio uno che dice, va bene, mandami forse. No. È perché a te, quello lì che ti ha dato la stella, ti interessa molto. Perché se no, vai davanti al tribunale di Dio alla fine, e lui ti chiederà quello che ha chiesto a Caino. Ma dov'è tuo fratello? Come il mio fratello? Quello che ti ha dato la stella. E allora? Sarà là, sarà c'era? No. Il dirgli di dargli un altro è per dirgli, vabbè, se hai fatto bene, dammi. Se non hai fatto bene, perché fai? Vi ricordate queste parole? Sono nel Vangelo. Chi le dice? Gesù. Quando prende una stella. E quando prende una stella? Da un soldato. Bene. Ma quando? Durante il suo sommario processo. Processo con i preti, non il processo romano con il governatore. Quando sono lì nel cortile, a un certo punto un soldato pompete, gli dà la stella e dice, ma sii rispettoso con l'arcivescovo, col sommo sacerdote. E se tu gli dici, se ho detto qualche cosa di male, dimmi che cos'è. E se no, perché? Capite? La finezza di quello schiaffo è precisamente questa, che io non ti posso mollare con la tua fiorenza. Perché? Perché tu sei mio fratello, perché tu sei un figlio di Dio. Allora, se sai una giustificazione me l'hai data, e se non ce l'hai, se me l'hai data per rabbia, me l'hai data per violenza. Se io ti dico una cosa, sei costretto a pensare, ma perché ti ho dato la violenza? Ok, ma sì, perché mi sono incavolato, ma sì, perché mi hai stufato, e tutte le sue ragioni di campo, no? E probabilmente lui ti verrà a dire, non badarci, mi spiace. C'è anche la telefonata che si fa alla sera una persona per dire quella boiata che ti ho detto stamattina quando ti ho incontrato nel cortile della scuola. Ma ti chiedo scusa perché non ha senso. Perché quando glielo ho detto, ho pensato, ben gli sta. Dopo un'ora, potevo anche dirgliela. Dopo 4 ore, dico, ma non è che quello lì allora pensa che, e quindi va dalla parte, e alla fine ti credo, e gli dico, ascolta, guarda, e quindi abbiamo una responsabilità enorme nei confronti del nostro fratello. Potrà dire una stupidata quando dice, se uno ti costringe a fare un figlio, tu fammi tu, se sei finito, puoi andare, no, ma vengo volentieri, come vieni volentieri? L'hai portato a fare un minuto, qui dice che viene volentieri, ma qui c'è qualcosa di strano, questo. E che cosa c'è? Che ti voglio bene. Perché è una potenza enorme voler bene. Non c'è una potenza più grande che voler bene, capito? Tante volte l'abbiamo capito nelle nostre relazioni più delicate, anche con i nostri figlioli, no? Qualche volta viene il pensiero, ma io gli ho dato più Vangelo o più regole? Le mamme poi per prenderle in giro le chiamo metti di gol, allora, perché sono sempre lì a dare le regole, metti di gol, lavati i denti, studia il inglese, dammi una buona notizia, ma chissà se può darmi una buona notizia quella pesosa, che so che mi vuol bene, che bisogna dare Vangelo, bisogna dare molti baci per poter dare uno scappello, molti. In maniera che lui possa capire, magari 2 minuti dopo, che è un santo sacerdote. Se no, non si capisce. Allora, capite, questa è la scommessa affascinante. Per cui siamo pressati dall'amore e siamo sempre lontani. E poi stupiti, vediamo che non occorre essere cristiani cattolici per averci, vero? E quindi si capisce che è il linguaggio più universale. Stranissimo, no? Perché uno pensa quindi che la perfezione è una roba super super. Se voi fate l'imprudenza di mettervi dentro nelle spiritualità orientali, auguri. Mi parlavano di un seminario cristiano cattolico in India, e un mio amico importante, cristiano cattolico, la gerarchia, ci ha fatto una visita. Dicevano che i giovani stanno facendo la meditazione cristiano cattolico, ma indiano, quindi sembra un po', è entrato dentro, erano tutti con la testa sul pavimento e i piedi in aria, tutti immobili, in un silenzio perfetto, assoluto, e facevano la meditazione, ma prova a prendere questo. Io sono mai stato capace di fare la capriola, sono in aria che sono capace di fare, ma quindi ti puoi immaginare. È perché sono delle altezze sublimi, mentre invece l'amore è un abbassamento infinito, perché bisogna dire che se è la cosa più potente che esista è anche quella che ti fa più debole, è vero? Come si è debole quando e perché si ha, o non è così? Quando ci si vuol bene, sai, basta uno sguardo, basta un tono di voce e tu hai già capito che qualche cosa funziona meglio. E quando ci si ama, e quando si ama, si è destinati a un'eterna insoddisfazione. No? E uno viene a confessarsi e mi dice, ma te lo sai, che io sto pensando 50. E non sto attento a una parola. Penso al soffritto, penso alle gambe del nonno. E non mi ricordo più niente. Non so. Però ti porta, no, ti fa star male, ti fa star male. E quindi l'amore è potentissimo, ma fa debolissimo. Ma debolissimo anche Dio, no? Eh sì, perché ha sempre amato. Ma quando è venuto nella pienezza dell'amore, è venuto a morire. È venuto a perdere la mia carne, la mia angoscia, le mie tentazioni. È venuto a distendere questo sguardo compassionevole sulle forme. Dice, ma chissà se tutti possono fare l'Eucaristia. Era una roba che non potevo chiedere a una folla di 5.000. Adesso diamo pane a 5.000. Però ci sono 17 che non possono perché... No, diciamo fare queste cose. Hanno fatto. L'Eucaristia è per gente che ha fatto. È stata inventata. Perché riunendoci a ringraziare il Padre, perché ci ha mandato il suo super figlio Gesù, possiamo di lui nutrirci e ne abbiamo un enorme bisogno, perché la scommessa, la gara o la fatica della tua vita in questo momento è troppo grossa e quindi non riesci a portarla. E sei venuto qui non perché sei precetto, ma perché hai fame, perché hai paura, perché sei più piccolo della tua vita, perché la tua vita in questo momento è troppo difficile per te, oppure è troppo bella per te. E dici, ma come vuoi che faccio? E questa quindi è un'assemblea di peccatori e di poveri, sui quali il Signore si china nella sua infinita misericordia, a partire dal prete che è più mastazzone. E però questa liturgia non può non essere l'inizio di quella liturgia per la quale però la compassione di Dio, questo amore senza fine, è poi affidato a te. Perché te fai la comunione? Non meritare, ma non importa perché lui te la vuol dare. Ma che cosa vuol dire? È un'assunzione di responsabilità della storia. Dopo ti occuperai di meccanica, ti occuperai di letteratura italiana, ti occuperai di allevare i bambini, non so di che ti occuperai, sarai malato, non ti occuperai di niente, ma la scommessa è, capite, proseguire la celebrazione. Io se i diaconi non hanno troppa fantasia, ho piacere che qualche volta dico, la messa è finita, adesso vai in pace, e sul sagrato comincia la scommessa. Perché adesso che cosa dici? Che cosa fai? Che cosa non fai? Ti sei fatto innamorare dall'amore? Perché questa è la grande vicenda dell'esistenza umana. Allora tutte queste disposizioni, capite, sono così. Allora quando adesso torniamo a leggere il versetto del Levitico, siate santi, perché io sono santo. Però hai capito, bisogna chiarirsi bene. Non è uno che fa i 9 venerdì del mese tutto a puntino ed è tutto a mano. È uno che ama appassionatamente fino alla passione di Cristo. Questa è la santità. Vedete, Gesù sulla croce è la suprema rivelazione della santità di Dio. La santità di Dio non è una lontananza stratosferica alla quale bisogna arrampicarsi, ma è l'accoglienza di un'invasione irruente che bisogna dire violenta dell'amore. Certe volte mi sono detto stamattina con genio della messa a Calamosto, ho tentato di fermare una mano che va a fare un gesto d'amore, sbagliato, non si può, però lì non lo devi fare, devi portare, ma lei non esiste. Lui ha fatto fare il suo errore, vado a Ravenna a fare il suo errore, ne riparleremo. Però perché lo fa? Perché ti vuol bene, perché ti vuol bene, e gli vuole talmente bene che fa persino uno stadio, che fa persino uno stadio. Ma è bello quando succede così, dopo ci si metterà e dice, beh, è uno stadio, va bene, però il Signore vuole bene a tutti. Abbiamo finito quella scuola rurale lì in Campania, no? E abbiamo fatto l'ultimo incontro. Siccome che i mascalzoni degli sposi giovani avevano fatto il programma della scuola copiato dalle 38 domande del Papa, ultimo incontro, tutto sul problema delle coppie dello stesso sesso fino all'adozione dei bambini. Per fortuna in città ci sono dei gruppi, delle associazioni, abbiamo invitato qualcuno, ci hanno molto aiutato, è stato un incontro molto, molto bello, molto importante. Pensate, ma perché il Papa Vetrana mi ha fatto due domande? Ma perché alla scuola rurale di San Martino si pongono queste proposte? Ma cosa c'è? C'è. E perché c'è? Perché siamo tutti figli di Dio. Siamo tutti figli di Dio. E quindi la proposta delle 38 domande, ma è la proposta del Vangelo, è quello di dire, bisogna trovare come tracciare la strada dell'amore di Dio per ogni condizione. Perché stamattina a messa, qui in questo posto, c'è gente di ogni condizione, dagli sciaguratelli là, che dovevano venire là sulla carta, ovviamente hanno giocato fino all'ultimo e quindi noi gli abbiamo fregato quel tempo, fino al vecchione qua, col suo carico di coscienza, no? Con il suo dolore per il male che ha fatto nella sua vita ormai trattamente. E il Signore viene qua per tutti, qualunque condizione. La tua scommessa storica è che là dove tu vivi, è inutile che mi viene a dire mai l'ambiente della, non so, della psicoterapia, della, non è un ambiente cristiano. E così finisce. A portare l'amore di Dio dappertutto. E se mai in un posto nessuno crede neanche nei radici, è un posto importantissimo. Va benissimo. No? Va benissimo. Ma che segnato a te quella cosa. E quindi si apre, capite, questa scommessa. Per tutti. Quando appunto hanno fatto una domanda al cardinale Mazzini. E appunto gli ha fatto una domanda su questo problema, delle persone dello stesso sesso. E ha fatto una domanda sulla sessualità e queste persone. E lui ha dato questa risposta. Per le persone che si vogliono bene, la sessualità è importante. Cosa voleva dire, cosa non voleva dire. In ogni caso, capisci? Questa parola che è Gesù, questa parola che è il Vangelo, è per noi, è per i nostri fratelli del carcere della donna, è per i tuoi colleghi che sono nella massoneria, è per quel tuo figliolo che vuol fare la sua strada tutta diversa dalla tua, e per le cose, insomma, no? Che voi conoscete più di me. Io ho deciso di dire, in pratica, persone che si trovano in quell'albero che dicevamo prima, dello stesso sesso, eccetera, se le persone mi chiedono una benedizione, io le benedico. Perché non si può, secondo me, non benedire tutte le persone. E se quando io do via la comunione qua, mi accorgo che sta venendo una persona che di per sé, secondo la disciplina vigente, non può fare il comunione. E arriva lì, adesso gli viene istintivo questo sono una carogna, e meno tre, meno due, e arriva. Io gli do la comunione. Cosa devo fare? Io non me la sento di dire tu non puoi. Ma non me la sento. Semplicemente perché? Perché c'è Dio di mezzo. E io non posso. Non posso. Non posso smettere di dire la messa. Questo è logico, l'ho detto ormai da troppi anni. Però non posso. Perché non si può non dare Dio. Allora, ci sono dei momenti in cui magari dare Dio una carezza, che è un sacramentale importantissimo. Importantissimo. Se tu provi a pensare le carezze che non hai dato e che avresti dovuto dare, vai in crisi, vai in crisi. Anche perché magari certe volte uno è troppo sposo per dare una carezza. Lo guardo con la mente, però ci ripenso. E perché non chiedo più la carezza? La carezza di Dio la si deve dare sempre. E il libro del Levitico dice, se uno ha una stupidata, Tu però fagliela. Però è dentro a questo, capisci? Io ti do una carenza, ti devo aiutare. Sta, purtroppo facendo così, tua mamma la fai cercare. E intanto si prende la carenza. E lui, o lei deve capire che io gli sto parlando nel nome della vita. Perché voglio che anche lui superi il suo malessere e possa entrare nell'amore. L'amore, quindi, è la grande regina di tutta la storia. Scopriamo giorno per giorno che è sempre più vasto, ne siamo sempre più commossi, siamo sempre più presi dalla considerazione di tutto l'amore che Dio ha riservato per ciascuno di noi dal principio della sua vita. Siamo sempre indietro nel farne partecipi di quelli che a Dio sono cari, ed è per questo che Lui li ha messi sulla nostra strada, dentro la nostra forza, accanto al nostro lavoro e vicino anche al nostro brontolamento. Ma Lui li ha.